Buonasera, buonasera, il giusto clima, Radio Popolare, la trasmissione del mercoledì sera in onda dalle 21 alle 22, in redazione Sara Milanese e Marianna Osuelli, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Buonasera, buonasera. Allora, un'ora insieme, tanti argomenti come sempre, ospiti diversi e diverse, e prima i nostri contatti, però i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms e telegram, e poi vi ricordo anche la casella di posta elettronica della trasmissione, che è clima@radiopopolare.it, e poi c'è nostra, naturalmente, con cui questa trasmissione è realizzata proprio gomito a gomito, proprio letteralmente.
Assolutamente, info@enostra.it è la casella di posta che ovviamente è sempre disponibile, scrivete pure lì, poi le mail verranno poi deviate a chi di dovere, oppure se avete bisogno di parlare con qualcuno potete chiamare il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
E allora, di che cosa parleremo, Gianluca Ruggeri, questa sera al Giusto Clima?
Parliamo della dieta amica del clima con Giuliano Ranciglio del Politecnico di Milano, di nuove infrastrutture per il trasporto del gas con Marcello Brecciaroli di Presa Diretta, di Rai 3, e di una bella iniziativa di Ci sarà un bel clima e di Ti Candido, che si sono coalizzate, e ne parleremo con Clara Pogliani, appunto, di Ci sarà un bel clima. E ovviamente non può essere il Giusto Clima senza la nuova puntata di Climitologie, stavolta dedicata all'impatto degli impianti eolici sull'avifauna, quindi sugli uccelli e sui mammiferi marini.
Ma cominciamo con la nostra rassegna stampa settimanale e iniziamo con quella che è in assoluto la notizia più strana della settimana.
Ah, vediamo se riesco a spiegarla.
Io l'ho capita, prima.
Se riesco a spiegarla. Comunque, il tempo standard, quello a cui sono collegate tutte, per esempio, le reti di telecomunicazioni, mm-hmm, i nostri telefoni, no? Quelli che si aggiornano di volta in volta, per esempio, si è aggiornato con l'ora legale, no? Si è aggiornato automaticamente. Il tempo standard, che si chiama Coordinated Universal Time, è basato sulla rotazione terrestre, che però non è proprio precisa, e ogni tanto bisogna togliere un secondo al conto. Quindi ogni tanto un minuto viene fatto durare 59 secondi in modo tale che si riallineino le cose. Dal 72 questa cosa è successa 27 volte, l'ultima nel 2016, e fin qui tutto bene. Ora, a causa dello scioglimento dei ghiacci polari soprattutto, ma non solo, c'è un movimento d'acqua diverso a livello di oceani, e che causa una impercettibile diminuzione della velocità di rotazione terrestre, e quindi non solo non sembra più esserci bisogno di togliere secondo, ma addirittura ci sarà bisogno di aggiungerne uno, cioè di prevedere un minuto con 61 secondi tra qualche tempo, si parla del 2029. E devo dire che di tutte le conseguenze del cambiamento climatico, della crisi climatica, questa è una cosa a cui onestamente non avrei mai e poi mai pensato.
E allora andiamo avanti. Abbiamo passato la Pasqua, la Pasquetta, e curiosamente possiamo parlare di una resurrezione che proprio non c'è stata.
Sì, perché si è parlato tanto, se vi ricordate, 2-3 anni fa della resurrezione del carbone, no? In Italia in parte, ma soprattutto in Germania. Si è parlato tantissimo prima dell'aumento dei consumi, poi del ritardo nella chiusura delle centrali che erano programmate. Abbiamo già raccontato da mesi, da anni oramai, che quell'aumento c'è stato per qualche mese nel 2022, ma è stato abbondantemente riassorbito. Oggi possiamo anche raccontare che 2 giorni fa, nonostante fosse il 1° aprile, non è un pesce. In Germania sono state definitivamente chiuse complessivamente 15 centrali elettriche a carbone. In particolare nella regione della Renania e del Brandeburgo sono state chiuse 7 centrali elettriche a lignite, che è il carbone un po' più pesante, con una capacità totale di 3,1 gigawatt, e altre 8 centrali a carbone di scala più piccola, con una capacità combinata di 1,3 gigawatt, appunto permanentemente disattivate, fanno 4,4 gigawatt, che è più del 10% della potenza installata, e ora ovviamente avanti anche per il restante 90%.
In questi giorni sono stati pubblicati anche i risultati di vendita di auto elettriche nel primo trimestre. Come atteso da molti osservatori, le vendite di Tesla sono diminuite anche rispetto allo stesso periodo del 2023.
Sì, dati negativi che sono per Tesla, sono anche per l'azienda che l'ha recentemente superata in termini di vendite complessive, la cinese BYD, cioè Build Your Dreams, BYD. Invece sono in crescita le vendite di altri marchi e quindi forse si profila un mercato un po' meno concentrato di quanto non è stato finora. Sicuramente hanno pesato soprattutto la riduzione degli incentivi in Cina e un certo cambiamento di politiche da quelle parti. Poi, come sempre accade con Tesla, ci sono anche i detrattori, no? Quelli che si accaniscono, che accusano Musk di avere un po' mollato l'azienda, di non rinnovare la sua flotta da troppo tempo, quindi di essere troppo, come dire, attento a Twitter, all'ex Twitter che adesso si chiama X, eccetera. È tutto comunque relativo, perché i numeri che sta facendo Tesla sarebbero stati inimmaginabili anche solo un paio d'anni fa. Il calo c'è, è stato dell'8,5%, ma stiamo parlando comunque di un ordine di grandezza di 400.000 auto a trimestre, appunto, che erano impensabili poco tempo fa. Inoltre, per Tesla, mentre calano le vendite di auto, stanno aumentando quelle di batterie stazionarie, dei sistemi di accumulo, che sappiamo saranno fondamentali anche loro per la transizione. E addirittura, secondo Tesla, nel 2024 il tasso di crescita e i ricavi dell'attività, appunto, relativa all'accumulo di energia dovrebbe superare quella del business delle automobili. Cioè, a Tesla guadagnerà di più vendendo batterie fisse, quelle grandi per gli impianti grandi, che non per le automobili.
E forse proprio per non far scendere troppo le vendite, un'altra azienda cinese abbassa i prezzi delle sue batterie.
Sì, è un'altra azienda cinese, che è la CATL, cioè la Contemporary Amperex Technology Limited, cioè CATL. È un'azienda di cui si parla molto poco perché produce batterie, ma non automobili. Ma è il più grande produttore, la più grande produttrice mondiale di batterie. Solo che appunto le vende poi a Ford, a Stellantis, a una miriade di altre aziende che le inseriscono nelle loro automobili. CATL ha detto che quest'anno dimezzerà i prezzi delle sue batterie e di fatto è un vero e proprio atto di guerra commerciale con l'altra azienda cinese, e qui qualcuno si farà molto male. Vedremo chi si farà molto male, se una delle due o qualcun altro che non c'entra con loro.
Senti, questa lotta al ribasso non riguarda solo le batterie.
Eh sì, ne ha parlato anche la segretaria di Stato statunitense al Tesoro, Janet Yellen, che ha fatto notare come in diversi settori la Cina ha questo meccanismo, adotta questo meccanismo classico del dumping, no? In pratica si vende un bene a un prezzo bassissimo, per esempio pannelli fotovoltaici o batterie, magari anche in perdita per un certo periodo di tempo, ma in questo modo si eliminano tutti i concorrenti dal mercato e quindi si mangia il mercato. Yellen è partita proprio oggi per la Cina, dove rimarrà per 6 giorni, e sicuramente parlerà anche di questo. Sappiamo anche che Biden e Xi Jinping sono tornati a parlarsi. Quello che non è chiaro è che questo rinizio di dialogo tra Cina e Stati Uniti, che tipo di conseguenze può implicare per l'Unione Europea.
E Davide su Telegram ci scrive che Tesla sta finendo i ricchi ragionevoli o ecologisti. E in effetti. Senti, ma parliamo di clima, perché c'è un problema di cui forse non sentivamo la mancanza, cioè la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, quella per cui si fanno le COP che finanzia i lavori dell'IPCC, è in difficoltà economiche.
È presente quando ci sono le discussioni e ti dicono: ma chi ti paga? Chi ti paga? In questo caso nessuno, perché il direttore esecutivo del UNFCCC, Simon Steele, ha parlato a oltre 40 ministri e negoziatori che erano riuniti in Danimarca per il primo grande vertice sul clima dell'anno, e ha denunciato che la sua organizzazione si trova ad affrontare gravi sfide finanziarie. In pratica, si dice, ci chiedete di fare sempre più cose, ma non ci date abbastanza soldi per farle. Quindi si stima che in questi 2 anni, 24 e 25, saranno necessari per i vari negoziati che si tengono in giro per il mondo più di 150 milioni di euro. ma al momento ne sono disponibili soltanto 74, quindi meno della metà. È denaro che serve appunto a organizzare decine di incontri in tutto il mondo sui vari filoni negoziali che sono dentro, no, il meccanismo appunto delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, finanziamenti per il clima che saranno da concordare alla COP29, l'obiettivo globale sull'adattamento, il nuovo mercato del carbonio. Tutta questa roba qua è una roba fondamentale, ma che ovviamente ha anche i suoi costi.
Ecco, anche perché i rischi del cambiamento sono evidenti a tutti, ma non tutti si stanno preparando adeguatamente.
Sì, ci sono due notizie curiose che arrivano dagli Stati Uniti su questo. In Louisiana c'è un'azienda energetica che vuole costruire una centrale elettrica a gas galleggiante. Avevo sentito parlare di fotovoltaico galleggiante, di eolico galleggiante, ma la centrale elettrica a gas galleggiante non ne avevo mai sentito parlare. Fa piuttosto ridere, se vogliamo, perché il progetto serve a metterla al riparo dall'innalzamento del livello del mare che contribuisce a causare, quindi, come dire, è una specie di gatto che si morde la coda. Sempre a proposito di rischi climatici, mi sembra interessante un nuovo rapporto del Government Accountability Office, che è una specie di corte dei conti statunitense, anche se in realtà dipende dal Congresso, quindi non è un organismo autonomo, quindi è più un centro studi parlamentare, diciamo così, però sui conti, che dice che la Commissione di Regolamentazione Nucleare, che è un altro organo sempre alle dipendenze del Congresso, non tiene in debito conto che con la crisi climatica aumentano i rischi anche per gli impianti nucleari. E questo, per esempio, include l'aumento di periodi di siccità, e questo può impattare sull'acqua che serve per il raffreddamento, quindi gli impianti potrebbero trovarsi in alcuni periodi a non avere abbastanza acqua per fare il raffreddamento. Sia ovviamente poi dall'altra parte su uragani e altri fenomeni atmosferici estremi che invece potrebbero aumentare i rischi di inondazione degli impianti con tutto quello che ne consegue. Ci ricordiamo Fukushima su questo.
Ma chiudiamo con una buona notizia che si inquadra invece bene nel nostro titolo e nel nostro approccio, che quindi prova a mettere al centro la questione della giustizia climatica.
La buona notizia anche questa dagli Stati Uniti, oggi puntata quasi monotematica dagli Stati Uniti, e più precisamente in questo caso da Vermont, Maryland, Massachusetts e New York, quattro stati dove si sta lavorando a proposte di legge per far pagare alle grandi aziende fossili i danni causati dal cambiamento climatico. Quindi si impone un versamento che poi va ad alimentare un fondo, e per esempio in Vermont questo fondo dovrebbe finanziare interventi per l'efficienza energetica, miglioramenti dei servizi idrici, microreti solari, drenaggio delle acque piovane. Sono tutti i programmi che hanno a che fare in qualche modo con il cambiamento climatico. È un inizio, speriamo che sia solo un inizio, che poi si prosegua in quella direzione.
E allora oggi sono 3 anni senza Maurizio Principato, e allora il primo brano di oggi non poteva che essere Frank Zappa.
Had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a fin. I told her she was all right, but I couldn't. I could come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure,
so I just followed up the step. Right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho, and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a quarter, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. Actually, that was pretty good.
E allora andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Gianluca.
È Giuliano Ranciglio del Politecnico di Milano. Ciao Giuliano.
Buonasera, ciao a tutti.
E siamo passati più o meno indenni da Pasqua e Pasquetta, che sono tradizionalmente feste del picco glicemico e del picco di proteine. È ora di tornare a occuparci di quello che mangiamo. Giuliano già aveva partecipato l'anno scorso a una puntata del Giusto Clima Live, di quelle che avevamo organizzato nell'auditorium. E quella puntata era dedicata proprio a questi temi circa un anno fa. Lo abbiamo invitato perché è autore, insieme con Davide Gibin, di La dieta amica del clima, che è appena pubblicato da Altre Economia, è già disponibile sul sito di Altre Economia, altreeconomia.it, e dalla settimana prossima sarà in tutte le librerie. Ovviamente dovete chiedere al librai, non semplicemente andare a guardare negli scaffali. Allora, il tema è piuttosto complesso, gli approcci possono essere diversi, però so che ci sono dei principi che vi hanno guidato, e mi chiedo anche quali sono le fonti poi a cui siete ricorsi, perché di letteratura in materia ce n'è tantissima.
Allora, intanto grazie per l'invito, è sempre un piacere partecipare. Allora, prometto che vado subito alle risposte, però prima volevo fare una piccola premessa. Anzi, fammi proprio iniziare dalle conclusioni. Le conclusioni del nostro libro, del nostro lavoro, sono un po' queste. Ci hanno sempre detto che per la transizione ecologica servono investimenti, servono evoluzioni strutturali, e quindi di conseguenza serve tanto tempo, che è assolutamente vero, e anche voi al Giusto Clima lo raccontate sempre bene, però sembra sempre che la conseguenza sia... Allora ciò che facciamo noi individui, le nostre scelte spostano poco, cambiano poco. Questo libro invece prova a dire che in realtà cambiando le nostre scelte a tavola o ancora prima, quando facciamo la spesa, possiamo dimezzare, anzi più che dimezzare, le emissioni climalteranti legate al cibo, legate a quello che mangiamo. Che siccome il cibo è uno dei settori, probabilmente il settore più impattante a livello climatico, equivale a fare un meno 20% delle emissioni climalteranti in generale di tutte le attività umane. Le nostre emissioni climalteranti delle nostre attività, della nostra vita, vengono ridotte del 20%, ed è una cosa che possiamo fare da domani. Ci sembrava che fosse un messaggio che valesse la pena di comunicare, e quindi c'è anche stato è stata anche il fattore scatenante per decidere di scrivere un libro. Torno alla domanda. Gli approcci quando si calcolano gli impatti climatici a livello scientifico ce ne sono vari, però negli ultimi anni si è consolidata una metodologia che è molto diffusa e accettata su questi temi, che è quella dell'analisi del ciclo di vita, ed è quella che abbiamo utilizzato. Consiste nel considerare tutti gli impatti di ogni fase della vita di un bene o di un servizio, quindi della sua culla, e la sua culla vuol dire l'inizio della sua produzione, poi questo prodotto viene trasformato, verrà trasportato, verrà imballato, consumato, si arriva a quella che è la sua tomba, cioè diventa un rifiuto o parte di esso diventa un rifiuto. In tutte queste fasi ci sono degli impatti, vengono calcolati. Noi alla fine ci siamo focalizzati su quella che è l'impronta carbonica, cioè per ogni fase vengono stimate le emissioni climalteranti. Non l'abbiamo fatto direttamente noi, nel senso che ci siamo appoggiati appunto a le fonti scientifiche più autorevoli in materia, che calcolano appunto l'impronta, hanno già calcolato l'impronta carbonica dei singoli cibi. Quello che abbiamo fatto è stato mettere insieme queste fonti, queste l'impronta carbonica con i consumi di cibo nel mondo. Il database più aggiornato sul tema, che è più aggiornato, comprensivo ed esteso sui consumi di cibo nel mondo, sono i dati FAO. In particolare si possono reperire dal portale della FAOstat e ci offrono la panoramica dei consumi di cibo in tutti i paesi del mondo, cioè per tutti i paesi del mondo abbiamo in chilogrammi per persona per anno tutte le pietanze che vengono mangiate, quindi diciamo si può ricostruire la dieta del mondo.
Ovviamente poi è un po' come il pollo di Trilussa, no? Ci saranno questi dati medi, saranno poi ovviamente vari all'interno dei singoli paesi. Però voi vi siete occupati degli impatti climatici, ma anche di quelli sulla salute. E insomma, voi nel libro parlate di una dieta sana. Che cos'è una dieta sana?
Allora, diciamo
so che è una domanda banale, però è per capire il vostro approccio, ovviamente. No?
Penso che sia la più complessa che potevi farmi, nel senso che quello che abbiamo voluto fare noi è porre, definire la dieta amica del clima come quella dieta che sta al centro di un triangolo, cioè riduzione dell'impronta carbonica, come abbiamo detto prima, la dieta sana è anche una dieta che sia culturalmente accettabile. Per quanto riguarda la dieta sana, noi ci siamo basati su quello che era l'approccio più scientificamente fattibile che avevamo in mente, cioè tutte le persone sono diverse, quindi tutte le persone avranno diversi bisogni nutrizionali specifici, per cui noi non abbiamo proposto la dieta che va bene per la persona specifica. Quello che abbiamo fatto è stato definire la dieta sana come quella che permette il giusto apporto di energia, macronutrienti, micronutrienti e in particolare andare a verificare che quei macro e micronutrienti che sono potenzialmente scarsi in una dieta che per forza di cose sarà un po' più povera di prodotti animali ci fossero. Quindi è una dieta che non è solo amica del clima, ma dovrebbe essere anche amica nostra. Volevo soffermarmi anche sul terzo vertice del triangolo, la accettabilità culturale.
Che è fondamentale, certo.
Esatto, e Elisabetta Ambrosi, che ci ha recensito recentemente il libro, ha usato un termine che mi piace ancora di più, che è culturalmente vicina, la dieta culturalmente vicina. Cioè sappiamo che il cibo non è solo energia e nutrienti, ma serve, c'è molto altro, c'è il gusto, le tradizioni, è sicuramente un argomento di discussione, soprattutto nel nostro paese, quindi non possiamo imporre delle scelte che stravolgano abitudini e tradizioni, deve essere culturalmente vicina.
Io ho visto nel libro che ci sono anche delle valutazioni su altri tipi di impatti come il consumo di acqua e altro. Si riesce a fare un quadro completo? Ci sono altri impatti che si riescono a considerare o diventa troppo complicato e alla fine diventa impossibile?
Allora, noi ci siamo concentrati sicuramente sull'impatto climatico, clima alterante, perché secondo noi comunque quella dei cambiamenti climatici, cioè la mitigazione dei cambiamenti climatici, è la sfida del nostro tempo. Però abbiamo voluto proporre una panoramica degli impatti ambientali del cibo. Come dicevo già prima, la scienza negli ultimi anni, soprattutto su questi temi, si è molto evoluta, ha sviluppato strumenti e indici che tentano di essere sempre più utili appunto per capire bene o male che cosa stiamo facendo al nostro mondo. Nel testo ne parliamo, lo fa soprattutto Davide Gibini, il mio coautore, che è l'esperto su questi temi, dei limiti planetari. I limiti planetari sono un insieme di 9 grandezze, 9 indici, che sono stati sviluppati anche molto recentemente, nel senso a cavallo anche degli anni 2000, per capire un po' questa cosa. Sappiamo che la Terra è finita, cioè non è infinita, non che è finita ora, ma che non è infinita. Quindi possiamo consumare le sue risorse o possiamo emettere talmente tanto da creare una situazione che poi è irreversibile. L'idea è avere delle grandezze che appunto definiscono il limite planetario per capire se siamo all'interno o all'esterno di questi. Giusto per citarne 2 o 3, poi sono 9 e li proviamo a raccontare un po' tutti senza per forza di cose andare in profondità: l'utilizzo di acqua dolce, quindi di conseguenza quella che si chiama impronta idrica. Soprattutto in agricoltura, l'agricoltura è uno dei principali responsabili dell'utilizzo di acqua dolce nel mondo. Poi l'alterazione di quelli che si chiamano i cicli biogeochimici, cioè ci sono degli elementi, in particolare l'azoto e il fosforo. L'azoto è presente in certe misure nei vari ecosistemi, nel suolo, nel cielo, nell'acqua, l'utilizzare ad esempio fertilizzanti nell'agricoltura sempre può alterare il ciclo dell'azoto, cioè creare un eccesso di azoto. E poi la perdita di biodiversità è un altro. È impressionante vedere ad esempio che gli animali selvatici nel tempo hanno dovuto lasciare spazio agli animali allevati, ad esempio volatili. Adesso il 30% dei volatili sulla terra è selvatico, tutto il resto è allevato. Mammiferi ancora peggio, il 4% è selvatico, tutto il resto sono animali domestici, animali addomesticati in qualche modo, allevati e uomini.
E tra l'altro quella del ciclo del fosforo e dell'azoto è pazzescamente una delle crisi più grosse di cui si parla di meno in assoluto, anche noi, non ne parliamo granché spesso qui al giusto.
Ma infatti vi consiglio, cioè uno dei consigli che se sì. volete, se siete adesso online, guardate, cercate limiti planetari, vedete che c'è proprio una bustola, la rappresentazione che viene fatta è quella di una bustola che ci permette di orientarci un pochino su quali siano le più grosse crisi, e sicuramente quella che dicevi tu c'è.
Io ce l'ho fissa nelle mie presentazioni, quella bussola.
Sì.
Senti, nel libro, tra tantissime cose che ci sono, è veramente un libro denso, ci sono tante tabelle che mettono in fila un bel numero di alimenti, considerando appunto sia gli impatti, sia poi gli apporti nutritivi, no? Proteine, micronutrienti e quant'altro. Senza spoilerare troppo, anzi, cercando magari di incuriosire un po' chi ci ascolta, ci puoi dire in sintesi quali sono gli alimenti a cui dovremmo rinunciare quanto più possibile, quali dobbiamo sicuramente ridurre e quali dobbiamo invece adottare, che magari ancora non sono di largo impiego?
Sì, ma allora temo di... gli esempi che farò non sono grosse novità, nel senso che ormai c'è un po' una conoscenza comune sul fatto che bisogna rinunciare o bisogna, che sarebbe opportuno per mitigare i cambiamenti climatici a tavola, rinunciare o diminuire molto le carni rosse, manzo, agnello, tutto il resto, ma anche ad esempio alcuni pesci o cibo di mare molto ricercato, ad esempio l'aragosta, ma possono essere dirottati in qualche modo su delle alternative, tra cui ci sono le carni bianche, dal pollo al tacchino, oppure sul pesce, quello che potremmo chiamare un po' più povero, il pesce azzurro, il pesce da pesca sostenibile come sardine, aringhe, sgombro, fino ad arrivare al merluzzo, merluzzo carbonaro, cioè ci sono altre specie di pesce che sicuramente vale la pena di inserire in una dieta amica del clima, perché quello che abbiamo fatto, e prima citavi le tabelle, è stato anche qui in questo caso mettere un po' in classifica i vari cibi, ad esempio come fonti di diversi nutrienti, e quindi si va a vedere che se vuoi una certa fonte di proteine, e andrai a vedere quello che abbiamo chiamato food ranking, classifica del cibo delle migliori fonti di proteine, quelle meno climalteranti. Quando arrivi poi ai micronutrienti, ad esempio le vitamine del gruppo B, che devono essere per forza trovate nei prodotti animali, allora si scopre che appunto anche tra i vari prodotti animali ci sono quelli che stanno più in alto nella nostra classifica, quindi meno climalteranti o più climalteranti.
E per concludere, abbiamo ancora un minuto, quindi ti chiederei sintesi su questo, ma avete definito anche una lista di 5 buone azioni che portano al massimo risultato. Quali sono?
Allora, velocissimamente, anche queste parte sono abbastanza scontate, tipo abbiamo sempre parlato finora di cibi che consumiamo, ma il packaging è importante, ad esempio quando parliamo di acqua, se siamo abituati ad avere l'acqua in bottiglia di plastica, 10 litri alla settimana più di acqua in bottiglia di plastica sono un peso enorme a livello di emissioni climalteranti, quindi cercare di evitare quanto possibile fino a azzerare il consumo di acqua in bottiglia di plastica. Poi sostituire la carne rossa ad esempio con mix di altre carni, sostituire i cereali ad esempio riducendo il riso e andando a cercare dei cereali magari meno utilizzati, dal miglio al farro, tutto il resto. E poi le ultime due che lancio così: uno, abbiamo messo un'apologia della dieta mediterranea, perché si dice sempre la dieta mediterranea, ma in realtà non è più quella che seguiamo da un po' di tempo in Italia, quindi magari un ritorno anche alla dieta mediterranea sicuramente.
Quella vera.
Esatto. Azzerare gli sprechi di cibo, cioè tutto ciò che finisce nel cestino, chiaramente è qualcosa che è stato prodotto, le emissioni sono state emesse e poi non ci nutre.
Quindi viva i legumi.
Eh sì, anche questo sì.
Grazie mille. Grazie a Giuliano Rancilli. Abbiamo parlato del libro che ha scritto insieme a Davide Gibin, che si chiama La dieta amica del clima. Lo trovate sul sito di Altre Economia, altreeconomia.it, e dalla settimana prossima anche in libreria. Grazie mille Giuliano, a presto.
A presto, buona serata a tutti.
Torna l'appuntamento settimanale con Climitologie, che questa sera si occupa dell'impatto degli impianti eolici sulla avifauna, cioè gli uccelli, come abbiamo detto in apertura, e sui mammiferi marini, come sempre a cura di Sara Milanese e Mariano Uselli.
Tra tutte le bufale raccontate per screditare gli impianti eolici e di conseguenza la transizione energetica in generale, ce n'è sicuramente una che ha fatto e continua a fare il giro del mondo. Le turbine eoliche fanno strage di uccelli. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo ha ripetuto diverse volte nei suoi comizi, in cui parla degli impianti eolici come di cimiteri di uccelli.
Se ami gli uccelli, non ti conviene camminare vicino a una turbina eolica, perché è una cosa davvero triste. È come un cimitero da metterci una targa per i poveri uccelli. In California, se spari a un'aquila bianca, ti mettono in galera per 5 anni. Eppure le turbine eoliche le spazzano via.
Ma guardiamo cosa dicono le ricerche scientifiche. Il numero di uccelli morti ogni anno a causa delle turbine eoliche negli Stati Uniti sarebbe di circa 1 milione. Questo secondo le stime più pessimiste, tra gli studi degli ultimi 10 anni pubblicati da riviste scientifiche quali Nature e Annual Reviews. Sembra un numero enorme, ma prima di reagire pensando che allora forse Trump ha ragione, questa stima va spiegata e soprattutto va comparata ad altre cause antropogeniche di morte di uccelli. Sentiamo Michael Holland, professore di ingegneria ambientale all'MIT di Boston.
Of course, the natural thing to compare to when we're thinking about generating electricity.
Chiaramente ciò a cui ha più senso paragonare i numeri sulla mortalità degli uccelli dovuta alle turbine eoliche sono altri modi per generare elettricità. E se paragoniamo questi numeri alla mortalità degli uccelli dovuta alle centrali fossili di produzione di elettricità, i numeri sono molto più alti. Questo paragone è fondamentale, perché di elettricità ne abbiamo sempre più bisogno e non possiamo semplicemente eliminare la produzione di energia per eliminare il problema. Ma possiamo anche fare comparazioni con altre cause antropogeniche di morte degli uccelli. Ad esempio, se parliamo degli edifici che costruiamo o dei gatti domestici, si scopre che l'impatto delle turbine è molto più basso. Almeno 1 miliardo di uccelli ogni anno muoiono infatti sbattendo sugli edifici, almeno 1 altro miliardo uccisi dai gatti.
I mean, numbers on the order of 1 billion birds per year are killed by buildings, hitting buildings or from prowling house cats.
Allora forse se ci teniamo agli uccelli la prima cosa su cui concentrarsi non dovrebbero essere gli impianti eolici. Ma i Don Chisciotte delle turbine a vento le accusano anche nella loro versione offshore di essere killer delle balene, anche qui senza alcuna evidenza scientifica in nessun luogo del mondo. Sentiamo ancora Michael Howland.
It's important to remember that the primary impact of deploying wind power and likewise solar power is to mitigate climate change. And climate change.
È importante ricordare che la conseguenza principale della produzione di elettricità da eolico e fotovoltaico è la mitigazione del cambiamento climatico, i cui impatti sugli ecosistemi sono la principale minaccia per uccelli e pipistrelli, molto di più ad esempio dell'interazione fisica con le turbine. In questo senso gli impianti eolici sono un grande beneficio per le popolazioni di uccelli e pipistrelli. Detto questo, è ovviamente possibile fare qualcosa per ridurre i danni delle interazioni tra turbine e avifauna. Ad esempio, si può dipingere una parte della turbina o la turbina intera di nero, perché ci sono delle ricerche sperimentali che indicano che in questo modo per gli uccelli è più visibile e riduce la loro mortalità. O anche attuare cambiamenti operativi dell'impianto grazie all'intelligenza artificiale, usando sensori che percepiscono la presenza di stormi e interrompono il funzionamento delle pale per evitare collisioni.
Artificial intelligence to sense when there are birds approaching a wind farm and actually powering those turbines down to avoid collisions.
Insomma, le turbine sono sicuramente responsabili della morte di un certo numero di uccelli, ma questa cifra è infinitamente minore rispetto a quella causata dalle alternative fossili alla produzione di elettricità, così come da molte altre cause antropogeniche. Senza contare la cosa più importante, gli animali sono più che altro vittime del cambiamento climatico, rispetto al quale le pale eoliche sono strumenti risolutivi e non minacce.
Grazie a Marianna Usuelli e Sara Milanese per questa nuova puntata di Climitologie. E allora, lunedì prossimo ci sarà una puntata di Presa Diretta, la trasmissione che conoscerete di Inchiesta di Riccardo Iacona, in onda su Rai 3, appunto lunedì alle 21:20, che si occupa di molti dei temi che ci stanno a cuore. Noi abbiamo in collegamento con noi Marcello Brecciaroli, che è dal 2017 reporter e filmmaker di Presa Diretta. Buonasera Marcello, benvenuto.
Buonasera a voi, buonasera, grazie di questo spazio.
Allora, di che cosa l'abbiamo un po' anticipata? Appunto, vi occuperete dei temi che ci stanno a cuore qui al Giusto Clima lunedì prossimo, di che cosa in particolare?
Allora, dedichiamo l'ultima puntata di questo ciclo di Presa Diretta, poi inizieremo a lavorare per la prossima stagione, a due tematiche che sono molto unite e entrambe che riguardano appunto la transizione energetica, diciamo. Nella prima parte della puntata ci occuperemo di idrogeno e andremo a vedere, il mio collega Alessandro Macina è stato in giro per mezza Europa a vedere quali sono gli stati di avanzamento riguardo a questa tecnologia e ha veramente tante risposte a tante domande che tutti abbiamo. Si è occupato anche di andare a vedere a che punto siamo con quelle batterie che probabilmente risolveranno alcuni dei problemi delle batterie attuali per le auto elettriche, ovvero una nuova tecnologia di batterie al sodio invece che al litio, che permetteranno all'Europa di essere completamente autosufficienti. Si parlerà del riciclo e di quanto appunto l'automobile elettrica, se trattata bene, può essere veramente un motore di economia circolare, diciamo, perché le materie prime utilizzate si riciclano al 95%, ci sono tantissimi gigafactory che stanno aprendo in giro per l'Europa specializzate in questo riciclo, e noi siamo andati a vedere come fanno, cosa fanno e a che punto siamo, insomma. Poi ci sarà una seconda parte di cui mi sono occupato io, in cui cercheremo di fare un po' le pulci, diciamo, a un tema del momento, ovvero alla strategia energetica varata dal governo, che si chiama Italia Hub del Gas, e che vorrebbe, insomma, desiderata dal governo, trasformare l'Italia nella porta d'ingresso del gas fossile, questa volta verso l'Europa. È una strategia, come dire, estremamente dispendiosa, estremamente rischiosa, e che purtroppo contraddice tante delle promesse di decarbonizzazione che ha fatto l'Italia e che ha fatto l'Europa. Questo è un tema che abbiamo voluto indagare, perché c'è una grossa differenza tra le parole e i fatti. Nelle parole la politica italiana e europea parla sempre, appunto, di transizione energetica, di impegni, di 2050, di carbon neutrality. Poi però nei fatti vediamo investimenti grandissimi che vengono fatti, e che sappiamo, perché l'ingegneria è una scienza esatta, che si possono ripagare soltanto in 30, 40, addirittura 50 anni. E allora ci siamo detti: com'è possibile che stiamo investendo così tanto in gasdotti, rigassificatori, quando appunto dovremmo essere in una fase di phase out, appunto, dal gas? Come coincidono queste due cose? È una domanda che ci siamo fatti qua in redazione, e abbiamo deciso di dedicargli un'intera puntata, e abbiamo trovato diversi spunti di analisi, diciamo così.
Ecco, ma in particolare stiamo parlando di investimenti in nuove infrastrutture, sostanzialmente, in un periodo, certo, in cui dovremmo, anzi, cominciare a dismettere. Parlavamo, credo, la settimana scorsa del fatto che in Germania si sta iniziando a definire un piano per la dismissione della rete di gas. Qua addirittura si sta parlando di costruire di nuovo, ma di quali infrastrutture stiamo parlando? Un po' le hai citate, ma magari se ce le localizzi.
Certo. Allora, in Italia fondamentalmente parliamo di centinaia di chilometri di gasdotti che saranno un nuovo gasdotto che attraverserà l'Italia da sud a nord, che si chiama Dorsale Adriatica, che è un'opera estremamente complessa, anche perché attraversa tutte le aree più sismiche d'Italia, e dovrebbe essere quel grande fiume di gas che, appunto, porterebbe il gas che noi importiamo dall'Africa, dal Medio Oriente, via nave, così verso i mercati europei. È un'infrastruttura che costa 2,4 miliardi di euro, e di cui adesso, ancora oggi, non esiste praticamente nulla, e che la SNAM, l'azienda distributrice di gas italiana, dovrà terminare entro il 2027, pena la perdita dei contributi europei del PNRR. Quindi c'è molta fretta, e come sappiamo, purtroppo la fretta è cattiva consigliera, e siamo proprio andati a vedere questo. Le altre infrastrutture sono due rigassificatori giganteschi che il governo ha resuscitato, perché erano piani vecchi di 20 anni, uno a Porto Empedocle, vicino a Agrigento, e l'altro a Gioia Tauro, che dovrebbe essere, tra l'altro, il rigassificatore più grande d'Europa, pensate. Questi, anche lì non esiste ancora nulla, però sono stati tolti dal cassetto progetti, appunto, che erano del 2005-2008, quindi appartenenti a un'altra era, sia di previsioni di utilizzo di gas, sia anche di tecnologie. Quindi stiamo costruendo strutture che ingegneristicamente sono vecchie di 20 anni, già quando nascono, se nasceranno. Ecco, questi sono investimenti giganteschi che non si sa come si ripagheranno, e il problema è proprio quello, perché se non si ripagano da soli, li pagheremo noi in bolletta. Perché ricordiamoci che queste opere sono tutte garantite dallo Stato, e questo è anche il motivo per cui si fanno, probabilmente, perché le stesse aziende che li vogliono costruire hanno dei forti dubbi sul fatto che potranno rientrare dell'investimento, ma siccome tanto è garantito dallo Stato, per loro non è un problema, diciamo. Tra l'altro lo Stato non garantisce solo i costi, ma garantisce anche i ricavi, quindi loro sono sicuri di guadagnarci.
Senti, questo è... già appunto sembra di essere un po' nel giorno della marmotta, no? Perché di Italia come hub del gas ne parlò nel 2007 la prima volta, poi 10 anni dopo, adesso siamo almeno al terzo giro, ma sicuramente me ne dimentico qualcuno. Però al di là delle infrastrutture,
se posso aggiungere una cosa che, non si sa, ma non solo l'Italia ne parla, cioè l'idea di diventare hub del gas è un sogno proibito di tanti paesi europei che ogni tanto viene fuori. Dalla Turchia alla Spagna, alla Grecia, ci sono tanti paesi, se leggi le loro strategie energetiche ogni tanto trovi riferimento a faremo l'hub del gas dell'Unione Europea. Poi il problema è che il gas è gas e si compra dove costa di meno, non dove qualcuno ha un piano politico, insomma, questo è un grande problema.
E allora stiamo su questo, perché appunto al di là delle infrastrutture poi c'è il gas, e il gas è anche un tema geopolitico enorme. Stiamo sostituendo la Russia con altri paesi, ma il rischio non è di replicare modelli di dipendenza che già non hanno funzionato una volta e che rischiano di non funzionare neanche la seconda?
Allora, in parte, nel senso che la strategia è proprio quella di diversificare il più possibile. Per fare questo si sta uscendo a livello internazionale dall'ottica del gasdotto, perché il gasdotto è un laccio geopolitico che lega due paesi, e lo abbiamo visto, finché non si fa saltare in aria, come è successo con il Nord Stream, lega due paesi, le loro politiche e le loro prospettive. Quindi però si è investito tantissimo nel gas via nave, e questo gas via nave può arrivare da dovunque, quindi l'idea è diversificare il più possibile. Però è anche vero che i mari non sono liberi, i mari sono di qualcuno, in particolare il padrone dei mari mondiali sono gli Stati Uniti, che tra l'altro dominano anche il mercato del gas naturale. Certo, si crea sicuramente una dipendenza, in parte ce l'abbiamo già, appunto dagli Stati Uniti e dall'Algeria. L'idea è diventare dipendenti da paesi più amici, questo è, non eliminare una dipendenza. Però in tutto questo c'è una chicca nel piano del governo, ovvero un gasdotto, un grande gasdotto si vuole in effetti fare, e ci si vuole allacciare a un paese per i prossimi 40 anni, e questo paese è Israele. Esiste un progetto di gasdotto che è un'opera faraonica di 2000 km che si chiama EastMed Poseidon, di cui ci occuperemo, e è un gasdotto che dovrebbe partire dalla Puglia e arrivare ai giacimenti di gas a largo delle coste di Israele. Ovviamente Israele ha molto interesse a farlo questo, e Netanyahu non a caso era a Roma nel marzo del 2023 proprio per parlare di questo con Giorgia Meloni nel loro incontro. E in Italia ci sono diversi sostenitori di questo, il vicepresidente della Commissione Energia della Camera, un leghista, lo ha definito addirittura il gasdotto delle democrazie, quindi insomma c'è un certo fervore. Insomma, ci sono ancora, i gasdotti non muoiono, c'è chi li vuole fare, e anche lì, come ritorno a dire, un'opera che si ripagherebbe in 50 anni e che ovviamente va in contraddizione con tutte le politiche europee. Come fanno a giustificarla allora?
Esatto, perché il tema è esattamente questo, cioè abbiamo delle traiettorie di decarbonizzazione. Tra l'altro il PNRR, per come era stato annunciato almeno all'inizio, doveva essere uno degli strumenti che finanziavano la transizione digitale e la transizione ecologica. Se finisce che andiamo a spendere questi soldi a condannarci a questo eterno presente di dipendenza dal gas, più o meno dipendente, ma di fatto sempre dipendenti siamo, com'è possibile giustificare anche a livello di Unione Europea, di Commissione Europea, questo tipo di investimenti?
Allora, sto toccando un tasto estremamente interessante e pieno di spunti. Allora, in realtà la comunità europea non è contraria a questa cosa di usare risorse che erano nate per favorire la transizione energetica per investire ancora sul gas, anzi è promotrice di questo, e lo ha fatto riconvertendo un fondo che si chiamava Repower EU, che era nato proprio per finanziare la transizione energetica, e ha dirottato questo fondo, trasformandolo in un fondo per liberare l'Europa dalla dipendenza di gas della Russia. Quindi invece di decarbonizzarci è un fondo che è diventato per ricarbonizzarci da un'altra parte. È stato alla fine unito al PNRR e oggi sta finanziando gasdotti, sta finanziando ad esempio la dorsale adriatica, che riceverà 375 milioni da questo fondo. Però nel regolamento del Repower EU esistevano dei riferimenti alla decarbonizzazione che non sono stati eliminati. E come si fa a bypassarli allora? Si è inventata una strategia molto efficace di greenwashing, sostanzialmente. Cioè si è iniziata a dire che questi gasdotti sono hydrogen ready, cioè pronti per l'idrogeno. Fondamentalmente dicono: sì, è vero, fra 20 anni non useremo più il gas, ma non vi preoccupate, in questi gasdotti poi passerà l'idrogeno. Ora, questa cosa non è vera, perché l'idrogeno può transitare in un tubo soltanto al 10-15%, il resto sarà comunque gas. E in più un gasdotto che finisce in un pozzo petrolifero, in un giacimento di gas, è difficile che trasporti idrogeno, perché l'idrogeno si farà da un'altra parte. Ma grazie a questa formulina hydrogen ready, fondamentalmente stiamo usando i fondi della transizione energetica per costruire gasdotti. Questo è un grosso scandalo, ma fa parte pienamente delle politiche europee, che hanno dirottato tutti i fondi possibili da quando è scoppiata la guerra in Russia per eliminare la dipendenza dalla Russia. E purtroppo sappiamo che questo è uno dei grandi danni della guerra, certo, e del Covid, certo. Prima tutto ciò che era il mondo era nel 2019 orientato verso la transizione energetica, era la grande battaglia del secolo a cui tutti pensavano. Il Covid prima, la guerra poi, diciamo che l'hanno fatto passare.
L'hanno fatto un po' distrarre, ma noi continuiamo a crederci, continuiamo a lottare, speriamo bene per il futuro. Grazie a Marcello Brecciaroli, quindi l'appuntamento, lo ripetiamo, è lunedì alle 21:20.
Su Rai 3. Una puntata di Presa Diretta che è a tutto idrogeno.
Grazie Marcello, a presto.
Grazie a voi, arrivederci,
grazie, buona serata. Allora andiamo avanti, abbiamo un evento di cui vogliamo parlare questo weekend. Attivisti e attiviste per il clima da tutta Italia si troveranno a Trento per la residenza politica dal titolo Non basta avere ragione. Sono 3 giorni che fanno parte di un percorso più ampio intrapreso dagli Stati Generali dell'Azione per il Clima. Clara Pogliani fa parte del movimento promotore, ci sarà un bel clima e l'ha sentita per noi Marianna Usuelli.
Ciao Clara, bentornata al Giusto Clima.
Ciao Marianna, grazie.
Allora, questo weekend, 5, 6, 7 aprile, si terrà la residenza di mobilitazione politica che dal titolo Non basta avere ragione a Trento, che è una residenza formativa e politica appunto per gli attivisti. Però ancora prima di chiederti che cos'è, che cosa si farà, visto che è diretta in particolare agli attivisti che partecipano e aderiscono agli Stati Generali dell'Azione per il Clima, ti chiederei appunto di fare un passo indietro e di spiegarci che cosa sono, ricordarci che cosa sono gli Stati Generali dell'Azione per il Clima, quali sono le tappe di questo percorso e chi partecipa.
Assolutamente. Gli Stati Generali sono un processo partecipativo a cui abbiamo dato vita a settembre 2023 e che vuole essere uno spazio in cui creare convergenze e soprattutto comunione di intenti tra diverse realtà che si occupano di attivismo e più in generale di clima ambiente in Italia. Abbiamo dato il via a questo processo perché appunto siamo in un momento molto delicato sia dal punto di vista politico sia dell'urgenza che abbiamo nei confronti delle scadenze al 2030, ma appunto le grandi mobilitazioni e i grandi intenti che hanno dato vita a quest'ultima stagione di mobilitazioni si è un po' persa per strada. Quindi con questo processo, a cui partecipano sia grandi gruppi di mobilitazione nazionale come Fridays for Future o realtà come il CAI Giovanile, fino alle realtà più piccole piccole di attivismo invece territoriale, stiamo appunto costruendo insieme un processo in cui andare a individuare di comune accordo delle proposte, delle richieste da portare alla politica. E appunto, siccome il nostro fine è sia politico da un lato che comunicativo dall'altro, quindi provare a tornare ad avere una forza di contrattazione anche comunicativa rispetto a questi temi, la resilienza politica è nata praticamente in nuce sin dal primo incontro, quindi cercare di capire insieme come dare anche degli strumenti concreti agli attivisti per appunto portare avanti questo percorso.
Scusami, ricordaci anche il cronoprogramma, diciamo, degli Stati Generali d'Azione per il Clima, che mi pare poi si dovrà concludere intorno al periodo delle elezioni europee, giusto?
Esattamente. Allora, noi ci siamo incontrati a inizio settembre 2023, dal 1 al 3 settembre, per una prima assemblea iniziale. Poi, tra i mesi di ottobre e gennaio 2024, abbiamo avuto un periodo di formazione comune sui temi che sono emersi durante l'assemblea iniziale, quindi su quei temi su cui vogliamo andare a fare delle richieste comuni. Poi abbiamo fatto un periodo di scrittura di queste proposte e di elaborazione anche di quali proposte potevano emergere da tutti i tavoli, e l'abbiamo fatto nei mesi precedenti, appunto da febbraio fino a marzo 2024, e in questo momento siamo proprio nella fase di scrittura vera e propria, che si concluderà l'11-12 maggio con un weekend dedicato alla sottoscrizione del documento e all'immaginazione dei prossimi passi appunto degli aderenti agli Stati Generali dell'Azione per il Clima.
Ecco, invece questo weekend, 5-6-7 aprile, la residenza di mobilitazione politica, come mai si chiama Non basta avere ragione, e appunto è rivolta agli attivisti, ma mi chiedevo se si tratta di qualcosa che in qualche modo si può partecipare anche senza essere attivisti, avere accesso, insomma.
Assolutamente. Allora, il titolo viene fuori da un po' di elaborazione che abbiamo fatto anche con gli altri organizzatori, che sono quelli del comitato di Ticandido, rispetto allo stato attuale, cui ragionavamo prima, ovvero ormai non ci sono più dubbi sul fatto che la crisi climatica è una questione urgente che dovrebbe comparire in tutte le agende politiche e sul fatto che è un problema reale. Ecco, quindi la ragione è dalla parte degli attivisti, e il fatto è che essere dalla parte del giusto in questo caso non basta più, anche perché negli ultimi anni stiamo vedendo sgretolate tutte le conquiste, sia politiche che sociali e anche di consapevolezza, che sono avvenuti appunto nell'ultimo quinquennio. Vorremmo provare a ragionare in questi tre giorni di strumenti, linguaggi e possibili alleanze appunto con la politica, e c'è la possibilità anche di partecipare a chi appunto non fa parte del processo degli Stati Generali dell'Azione per il Clima in due momenti: o venendoci a incontrare la mattina di sabato a Villa Sant'Ignazio a Trento, dove appunto si tiene la formazione di tutti e tre i giorni, oppure la sera presso lo spazio della Booklick, dove ci sarà la presentazione del libro di Mattia Diletti alle 18.
Grazie mille Clara, a presto.
Grazie a te Marianna, ciao.
E noi vi ricordiamo che potete seguire i lavori degli Stati Generali dell'Azione Climatica sul sito statigeneraliazioneclimatica.org e sulle pagine social di Ci Sarà Un Bel Clima, anche attraverso le illustrazioni di Alter Alies, che sta seguendo tutto il percorso. Abbiamo ancora un altro evento da segnalarvi.
Perché domani sera, giovedì 4 aprile alle 21, alla Biblioteca di Cernusco sul Naviglio, nella sala conferenze Roberto Camerani, ingresso da via Fate Bene Fratelli, domani sera alle 21 ci sarò io a parlare del fatto che le rinnovabili hanno vinto e forse è il caso che cominciamo a preoccuparci. Punto di domanda.
Ci troviamo mercoledì prossimo sempre dalle 21 alle 22. Grazie a Marianna Usuelli e Sara Milanese in redazione. Una buona serata da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.